tutte anche da parte mia, ciao ciao.
E cominciamo a parlare insomma del convegno, ricordandoci che chiaramente il convegno è il giorno dopo la festa della radio, quindi non c'è assolutamente nessuna sovrapposizione e quindi, perché insomma a queste cose si sta anche attenti quando si fa, quando si cerca di fare le cose insomma in comune. E però la necessità di questo convegno secondo me esiste, è urgente, e cerchiamo anche di spiegarci e spiegare perché.
Io direi che per spiegare un po' di che cosa parla questo convegno, io partirei esattamente da quello che hai detto tu, che mi sembra molto ben detto, cioè che alcune definizioni, tipo per esempio antifascismo, alcuni concetti sono monchi se non vengono coniugati con altri concetti, come per esempio quello dell'antirazzismo e quant'altro. E hai parlato in questi termini, appunto, chiamando in causa quello che questo concetto, l'intersezionalità delle lotte, che è un concetto che fondamentalmente è stato elaborato nell'ambito del femminismo prevalentemente black, che ci ha insegnato appunto che se parliamo di disparità di genere, parlando di disparità di genere, questo è necessariamente un discorso monco, a meno che non lo coniughiamo anche con altri tipi di disparità, come quelli per esempio connessi non solo alla classe, ma anche alla razza, appunto. Questo convegno vuole essere un po' un allargamento del concetto dell'intersezionalità, vuole abbracciare l'intersezionalità allargandone addirittura i confini, tanto è vero che abbiamo pensato di chiamarlo democrazie sessuali, un'espressione fuori e dentro le democrazie sessuali, anzi, quindi ancora complicando ancora di più la dimensione molto polisemica che ha questo concetto di democrazie sessuali, tra l'altro associando la parola sessuali a democrazia, che di solito diciamo non è un'associazione che facciamo immediatamente, no? Sono due termini che generalmente non vanno nel linguaggio comune, non vengono associati. Perché democrazie sessuali? Partendo proprio dal concetto dell'intersezione di molte dimensioni di disparità, abbiamo pensato che il sesso, la sessualità, il genere, tutti i discorsi relativi ai corpi e ai rapporti di subordinazione che sono connessi con la sessualità, il genere, i corpi, eccetera, fosse un discorso strettamente intrecciato, strettamente interrelato, si interseca tutti i discorsi relativi alle democrazie. Ora, per noi la parola democrazia è una parola che ci ispira nella nostra cultura occidentale, diciamo così, ci ispira bei pensieri, no? molto autoassolventi. Siamo in una democrazia occidentale, talvolta si dice siamo in una grande democrazia occidentale, a volte diciamo cose tipo questo non è degno di una democrazia occidentale. Ecco, la democrazia però ha anche tanti altri sottoprodotti, che sono il razzismo, che sono la guerra, che sono l'imperialismo e tutti quelli che sostanzialmente conosciamo bene perché tutti i giorni ci passano addosso. Quindi sostanzialmente quello che abbiamo voluto suggerire è che i discorsi della sessualità intersecano le democrazie nella misura in cui intersecano tutti i sottoprodotti discorsivi delle democrazie: il razzismo, la guerra, il neoliberismo, eccetera, eccetera.
Io infatti mi ricordo che la prima volta che ho approcciato la popolazione cosiddetta Rom, chi ci formava come operatori, ma stiamo parlando appunto dell'87, dell'88, ci raccontò insomma tutta una serie di cose abbastanza credibili, che però poi nella pratica si sono risolte in un nulla di fatto. Per esempio, c'erano questi immigrati strani, che sono stranieri ma stanno qui da 40 anni, per cui è la condizione dello straniero, è una condizione mentale, tu non sei di questo posto e non ci sarai mai perché sei l'escluso, perché una democrazia comunque ha anche bisogno delle minoranze, di poterle includere, di fargli dei ricatti così. E la cosa divertente è che chiaramente gli zingari sono quelli che opprimono le donne, cioè è proprio, siccome sono il male assoluto con le donne, figurati che cosa può succedere. E soprattutto la cosa bellissima è che ci raccontarono Chiaramente che avremmo avuto più problemi con i gruppi di religione islamica, con i gruppi musulmani, che non con i gruppi cristiani. Poi invece vai lì e ti accorgi che, per esempio, per quanto riguarda la pratica quotidiana, a parte che le donne, come da ogni parte, hanno anche una loro, un loro carattere, una loro forza, e camminano e cercano, insomma, di prendersi la propria libertà, ma era esattamente il contrario, cioè questo era proprio un pregiudizio culturale. Le imposizioni, diciamo, della cosiddetta tradizione erano e sono molto più forti per quanto riguarda i gruppi che seguono, perché poi esistono pure degli individui e delle famiglie che della religione si importano abbastanza poco, erano molto più preminenti per quanto riguarda i gruppi che si autodefinivano cristiani, che non per quanto riguarda, per esempio, le donne musulmane, che invece uscivano con molta più facilità, avevano molta più, tra virgolette, libertà di movimento. Certo, anche lo sguardo nostro di operatrici e operatori era inquinato da questi schemi: queste donne non sono libere, questi uomini sono repressi e piripipparapà. Però a me mi ha fatto sempre molta impressione come, da un punto di vista proprio d'approccio, ci avessero detto, in tempi in cui incominciavano le pratiche, le politiche razziste in Italia, che comunque era l'Islam il problema. E quindi, insomma, no, ti ho interrotto solo per dire questa cosa, e perché sono una chiacchierona, ma ti lascio subito la parola.
No, hai perfettamente ragione. Io volevo, cioè, possiamo sintetizzare quello che hai detto dicendo che le democrazie, proprio perché sessuali, hanno bisogno, per sostenersi, fondamentalmente di due figure: quella del capro espiatorio e quella del poliziotto interiorizzato, che si autoalimentano a vicenda. Anzi, l'esistenza di uno richiede necessariamente la morte dell'altro. E a questo proposito, questo convegno affronta abbondantemente la questione del poliziotto interiorizzato e del capro espiatorio, sostanzialmente. E chi sono i poliziotti interiorizzati? Dove sono questi poliziotti interiorizzati? Il poliziotto interiorizzato principalmente alberga dentro le soggettività, paradossalmente dentro le soggettività minoritarie. Può albergare nelle donne, per esempio, oppure nei soggetti LGBTQ. La tendenza che c'è stata principalmente in Europa e anche negli Stati Uniti, noi affrontiamo il discorso più con un taglio europeo, è stato quello di allargare l'inclusione dentro i processi del consumo, della cittadinanza, eccetera eccetera, a queste soggettività minoritarie, come per esempio le lesbiche, i gay, i trans, con una specie, non tanto un ricatto, più che altro è stato imposto in termini più di è stato imposto più in termini di seduzione, diciamo così. Se tu sei un soggetto minoritario, io ti ammetto nel consesso delle democrazie civili, quindi allargo i confini dell'inclusione di te in quanto minoranza, tu però in cambio mi diventi poliziotto per controllare altri corpi. Quindi lo sganciamento dal controllo del tuo corpo comporta necessariamente che tu ti fai poliziotto di altri corpi. E come hai detto esattamente tu prima, il problema del sessismo riguarda i Rom, riguarda i musulmani, eccetera. E perché questo venga, questa retorica venga portata avanti, per rinforzarla, è necessario che la portino avanti i soggetti minoritari, i soggetti che fino all'altro ieri erano discriminati, incarcerati, se non pure uccisi, diciamo così.
When it's summery sad and the moon is full of rainbows, when it's summery sad, then we go through many changes. When it's summery sad, then all I really know is that I truly am. In the summery sad, in the summer inside, in the summer inside. Well, it's summer in Seattle, and we go through many changes. When it's summer in Seattle, then all I really know is that I truly am. In the summer in Seattle, in the summer in Seattle. Summer inside.
Allora, un altro tema del convegno è chiaramente quello della laicità. Io mi ricordo, facciamo brezza, laicità, antirazzismo, antisessismo, insomma anche tutto il percorso culturale e politico anche di Novatte, insomma, che ha caratterizzato questa città per alcuni anni. Qual è l'apporto proprio del percorso di Facciamo Breccia a questo convegno?
Ma in realtà Facciamo Breccia in questo convegno porta la propria evoluzione, la propria crescita, io credo. Noi siamo nati e nate nel 2005 in maniera immediata come contrapposizione alla svolta a destra del Vaticano, impersonata da Ratzinger, che poi tanto svolta a destra non era in realtà, perché era già estremamente colonialista tutto il percorso di Wojtyla, e in questi giorni se ne è anche parlato. Era proprio un percorso colonialista che ha cercato di proporre la Chiesa Cattolica e il Vaticano come esportatore di democrazia, quindi alla fin fine i discorsi che facciamo ora, quello che è stato detto per esempio sulla questione del velo, perché il velo delle suore non si chiama velo, è qualcos'altro, quelle hanno un altro percorso, invece non è così. Ecco, a partire da tutti questi ragionamenti, noi fin da subito ci siamo trovati un po' in imbarazzo, perché affrontare il tema Novat, chiamiamolo, e comunque il tema della laicità era estremamente difficoltoso, perché avevamo soltanto un precedente storico, cioè il percorso dei gruppi anticlericali, che comunque si situavano in un percorso totalmente diverso, in un percorso di tipo liberale, molto simile per esempio alla laicità francese, che è la democrazia sessuale. E noi fra l'altro nel convegno avremo anche un intervento ambientato in Francia da parte di degli attivisti francesi, che invece vanno a attaccare questo concetto di laicità, che non è una vera e propria laicità, è un'altra fede, quindi la scienza contrapposta alla religione e così via. Comunque sempre una guerra fra maschi per la supremazia, sostanzialmente. Ecco, noi siamo partiti, è partita dall'autodeterminazione. Io ricordo il primo Novata nel 2006, come slogan aveva laicità ed autodeterminazione. L'anno dopo abbiamo sentito la necessità di aggiungere antifascismo, e così via via sono arrivate le quattro sessioni di questo convegno. Io credo inoltre che noi dovremmo guardarci nella nostra bianchezza. È un convegno che vuol mettere in crisi essenzialmente noi, perché saremmo pure alternativi alternative, ma bianchi rimaniamo. Ed è sempre dietro l'angolo il rischio di farci noi esportatori ed esportatrici di democrazia. Non basta combattere Italo, Quando dico Italo mi riferisco a una vicenda accaduta al Pride del 2008 a Bologna, pubblicizzato da una bella figurina di un tizio che si chiamava Italo, con la celtica, che odiava i gay ma amava il suo camerata, che a noi fece orrore e che rispetto al quale si cercò di farci promotori e promotrici di una riflessione, finì con qualcuno portato in questura, e finì che si applicò quello che veniva detto poc'anzi, cioè il poliziotto interiorizzato. Io personalmente, fra l'altro, ne feci le spese, ma non è che essermi opposta a quell'Italo e essere stata in fin dei conti la vittima di questa omofobia interiorizzata mi renda meno bianca. Io ne parlavo poc'anzi, io dopo 3 ore sono uscita dalla questura, grazie ai compagni e alle compagne che erano lì, grazie al mio percorso di bianca soprattutto, perché mi è stata riconosciuta in qualche maniera un diritto di cittadinanza in questa democrazia, perché ho più di 50 anni, perché sono un'impiegata statale, quello a me mi ha salvata. Ma se io ero una trans brasiliana, forse ero ancora dentro, per non aver fatto le stesse identiche cose che non ho fatto io. Quindi credo che il percorso di questi anni, visto che facciamo breccia, pur non essendo un coordinamento identitario, non abbiamo mai definito Facciamo Breccia come un coordinamento di gay, lesbiche e trans, non lo siamo, ci sono al nostro interno tantissime differenze, sono transitate in Facciamo Breccia tantissimi corpi, tantissimi modi di pensare. Non è comunque qualcosa, qualcuno che si occupa esclusivamente di gay, lesbiche e transessuali, non ci interessa, avremmo fatto un'altra cosa. Ecco, però in questa occasione vogliamo occuparcene non perché noi siamo gay, lesbiche e transessuali, perché ci siamo resi conto di come proprio su gay, lesbiche e transessuali funziona quel dispositivo di controllo delle soggettività, di assunzione alle democrazie come servi e serve, come capo di tutte quelle soggettività minoritarie. Sottrarci non sarà facile, perché non basta fare un convegno di questo tipo anziché, che ne so, fare un convegno sull'omogenitorialità o andare in piazza con i nostri figlioli, non basta, siamo comunque partecipi di questa cultura. È sempre difficile anche per noi vedere quando agiamo, in che modo agiamo, chi ci controlla e con quale finalità. Ecco, quindi questo per dire della complessità a cui siamo giunti a partire dalla laicità non declinata in senso liberale, non declinata da maschi eterosessuali, perché quella laicità della scienza è dei maschi eterosessuali e non ci appartiene, non ci riguarda. È una laicità anche nei confronti della stessa laicità, quella che noi vogliamo praticare. È rifiutarci di avere posizioni fideistiche di qualsiasi tipo.
Something there. I was patrolling the pachinko, you noodle model parlor in the nefarious zone. Hanging out with insects, underducting, the CIA was on the phone. Well, such is life. Good in your head, Latino.
Joe Strummer, che nella fine della, nell'ultima parte della sua carriera si è chiaramente aperto a tutto quello che era fuori anche dalla Gran Bretagna, insomma si è affascinato dal mondo, il mondo ci affascina un po' a tutti. Una cosa che mi interessava molto era per esempio la relazione con i gruppi che si occupano di diritti umani, perché per esempio per quanto riguarda l'ambito del lavoro nel sociale c'è un grandissimo e bruttissimo effetto collaterale, che è quello della logica di io ti salverò, che quando poi si interiorizza e non c'è, perché non c'è magari un monitoraggio e non c'è neanche un supporto a tutto quello che ti può scatenare dentro, il fatto di fare di iniziare ad avere a che fare in varie maniere comunque con un gruppo di persone che subisce delle violenze nel tuo paese o fuori dal tuo paese, sotto casa tua o lontano, quindi scatta il meccanismo direi quasi naturale di devo fare qualcosa. Però poi ci sono degli effetti collaterali terribili, perché per esempio quando i gruppi che dovevano essere salvati, i gruppi o le individualità che dovevano essere salvate, iniziano a volere camminare con le proprie gambe, c'è una regressione, una depressione, si parla in termini di gratitudine o ingratitudine, perché magari qualcuno ti dice sai che cosa c'è, adesso voglio sperimentare le cose da solo, ti ringrazio di avermi accompagnato in questo cammino e sono veramente grato al lavoro che tu hai fatto insieme a me o su di me addirittura, perché un esempio per tutti è quello dell'istruzione in Italia, la scuola d'Italia è stata imposta a tutti perché c'erano masse fondamentali e importanti di persone che non volevano mandare i bambini a scuola perché ne avevano bisogno al lavoro, dopodiché questi bambini che sono stati mandati a scuola a forza, che sono stati salvati, hanno cominciato a ragionare con le proprie gambe e poi magari in Italia è successo il 68, perché la cultura prima imposta poi però è stata ridigerita e rivisitata dalle varie soggettività. E allora penso che magari possa succedere anche questo per quanto riguarda i diritti umani, soprattutto appunto delle persone diversamente eterosessuali che si trovano, scusate però, cioè mi fa veramente ridere perché ogni definizione è assurda, proprio per il bombardamento mediatico che ci abbiamo, quando per esempio si tratta di grandissime persecuzioni che portano anche a pene di morte in paesi, insomma nei cosiddetti, però stranamente sempre nei paesi nemici. È bizzarra questa cosa. Gli omosessuali sono perseguitati in Iran, in Iraq, in Pakistan, cioè di quello che, in India, però di quello che succede nella civilissima Europa, dove c'è il femminicidio come in dappertutto nel mondo, già sul Messico un po' si inizia, perché è troppo eclatante, però appunto sono sempre gli stessi paesi dove ci sono delle persone i cui diritti vanno salvati. Io vi lascio la parola e mi scuso per la prolusione troppo lunga.
Sì, i gay di solito vengono uccisi in Iran, però stranamente non vengono uccisi in Arabia Saudita, cioè una cosa, come dire, un fenomeno che non si riesce a spiegare, cioè nel senso, noi sappiamo solamente di i gay che vengono impiccati in Iran, paradossalmente però non si sa di che cosa succede in Arabia Saudita, che molto probabilmente è un paese, come dire, da un punto di vista giuridico eccetera eccetera, molto diverso dall'Iran, e, tranne che però è, come dire, alleato, diciamo così, è amico, un paese amico. E sì, questo che dicevi tu è un fenomeno, diciamo che è l'aspetto un po' meno leggibile di come funzionano i meccanismi delle democrazie sessuali. E ci sono dei fenomeni più leggibili, quello che diceva Graziella prima ad esempio è un fenomeno più leggibile, cioè quello che possiamo chiamare il pink washing delle destre, cioè sostanzialmente le destre che si ripuliscono, che candeggiano la loro coscienza, e anche le estreme destre, con una spruzzatina di rosa, chiamiamola così, perché assimilano tutti i discorsi relativi al genere, relativi alla sessualità eccetera eccetera. Un esempio per dire Casa Pound, che improvvisamente è diventata così tanto amica dei gay, eccetera. Questo è un fenomeno secondo me un po' più leggibile, cioè la comparsa nella scena LGBTQ e nella scena delle rivendicazioni dei diritti delle donne di forze di estrema destra, la Santanché che si dichiara femminista, per dire, questo è il fenomeno. Ci sono fenomeni un po' meno leggibili si inscrivono, come dire, in un discorso che non viene da destra, ma in un discorso che viene da sinistra, un discorso che, come dire, di tradizione liberale, di tradizione liberal all'europea. E uno di questi fenomeni è appunto il perverso gioco che si instaura intorno a tutto il discorso relativo ai diritti umani. Quello di cui parlavi appunto. Il caso tipico è quello delle organizzazioni, delle associazioni tenute su da spesso molto, molto probabilmente da gay, maschi quindi, e bianchi in un paese occidentale, tipicamente del nord Europa, che si batte con assumendo su di sé una specie di missione salvifica, che è anche una retorica tipica degli stati imperialisti, come per esempio gli Stati Uniti, per salvare soggettività che vivono nei paesi dove i diritti delle donne, i diritti dei gay e delle lesbiche non sono rispettati e dove gay e lesbiche vengono perseguitati e talvolta anche uccisi. Quindi questo è un fenomeno che, come dicevo prima, instaura un meccanismo piuttosto perverso, che è un meccanismo tipico delle democrazie sessuali, cioè sostanzialmente perché i corpi bianchi, i corpi dei maschi bianchi occidentali esistano in quanto salvatori di qualcun altro, è necessario che qualcun altro in un altro paese muoia. Quindi sostanzialmente, cioè, il gay che viene impiccato in Iran è la vittima necessaria perché il corpo bianco del gay occidentale che si batte per i diritti del gay in Iran possa sopravvivere. La democrazia sessuale è quella che costruisce dei discorsi molto molto complessi per cui vengono definite delle soglie che decidono quali sono i corpi che devono vivere, come devono vivere, quali sono i corpi che devono morire e come devono morire, che è un discorso piuttosto inquietante, diciamo così, però alla fine gratta gratta e il discorso ruota intorno alla vita e alla morte sostanzialmente, e soprattutto intorno a chi deve vivere e come deve vivere e chi invece deve morire.
Sì, e soprattutto su chi ha potere su chi, perché fondamentalmente stiamo parlando sempre di una di pratiche che poco hanno poi a che fare con le persone che vivono in quel paese, perché appunto l'esempio del quartiere di Hackney, scusatemi, è fondamentale, perché questa supremazia bianca, anche se, come dici tu, colorata di rosa, viene combattuta e viene battuta per quell'episodio con una cosa semplicissima: parlando con le persone che vivono realmente lì, scoprendo che all'interno di quella che si chiama comunità siriana, comunità pakistana o che viene definita Tukur, comunità islamica, esistono dei gruppi di autodeterminazione delle donne, esistono dei gruppi di gay e lesbiche organizzati, esistono anche queste cose. Quindi non c'è bisogno di portare la democrazia, ma soprattutto di incontrarsi e ragionare sulle pratiche che si possano avere in comune. Quindi insomma è una visione, cioè abbandonare fondamentalmente la visione colonialista di genere europeo, ecco, mettiamola, cioè, con una definizione abbastanza arzigogolata, però mi viene insomma da ragionare con questi parametri.
Sì, diciamo che una regola aurea, che insomma l'ultima sessione di questo convegno parla delle pratiche, quello che abbiamo tentato di fare nei nostri 6 anni di attività come Facciamo Breccia è applicare questa regola aurea appunto, che è quella del ciascuno parla per sé, cioè nel momento in cui parla per qualcun altro, prima di tutto impedisce al soggetto subordinato di parlare, come diceva pure Spivak, il subordinato, la subordinata può parlare, purtroppo non può parlare perché quando parla per sé non è ascoltata e non la sentirai mai parlare. Nel caso in cui parli, parla perché qualcuno le ha dato parola, di solito un bianco. E i discorsi che questo soggetto subordinato fa quando il bianco gli dà parola o le dà parola è un discorso che è funzionale esclusivamente all'autoassoluzione del bianco, non parla certo di sé, sostanzialmente. Discorso effettivamente molto, molto, molto triste, difficile anche da gestire nei movimenti, perché la pratica dell'autodeterminazione è una pratica molto complicata da portare avanti, ci sono sempre paletti continuamente da ridefinire, però penso che sostanzialmente un po' il cuore della questione delle pratiche sia nel ciascuno parla per sé.
Non assolutamente, per sé. Anche perché poi un altro tranello in cui si cade è usare quello che dicono determinate persone che si sono definite di una minoranza oppressa, ma sto parlando insomma schematicamente, prenderlo e assumerlo semplicemente perché in quel momento ti conviene quello che stanno dicendo, e allora tu dici io lo so che come persona insomma sensata e aperta mentalmente questa pratica non va, ma l'hanno detto loro e quindi siccome io rispetto la loro autodeterminazione la condivido. E sempre stranamente sono delle pratiche e delle azioni o delle maniere di pensare sempre funzionali a chi detiene il potere di parola e decisionale. Se un gruppo si autodetermina e dice a me non va bene niente di questa società perché io la voglio cambiare tutta, loro non sono, smettono di essere minoranza che si vuole autodeterminare e iniziano ad essere, nel caso migliore, dei rivoluzionari o sognatori, nel caso peggiore sono un gruppo terrorista, perché ci sono anche insomma questi schemi mentali, queste categorie che ormai sono state interiorizzate. Ad esempio, che ne so, questa cosa succede tantissimo e molte volte, anzi per la maggior parte delle volte, è sempre fatto tutto in buona fede. Per buona fede intendo che non si è talmente discusso sulla propria maniera di pensare che alcune cose non sono state sviscerate, per cui appunto Italo è funzionale. Però io se ti voglio dire che insomma la destra è bella perché anche all'interno della destra ci sono gli omosessuali, guarda Italo, cioè ti dico che lui si è autodeterminato e quindi tutti devono fare come lui. È stranamente funzionale al progetto di azzeramento di tutte le differenze e di tutto insomma quello che si chiama pratica politica quotidiana, che è fatto di tesi, antitesi, di discussioni, di scontri e di approfondimenti. Comunque io non voglio rubarvi tanto tempo perché so che avete anche altre cose da fare, vi do la parola, prometto che non parlo più e quindi insomma metto un attimo di musica e poi vi ridò la parola.
Chiaramente in conclusione vi vogliamo invitare a venire domani e dopodomani al convegno, anche perché noi abbiamo fatto una chiacchierata, ma lì forse cercheremo di confrontarci di più e di apprendere soprattutto tante cose. Un'ultima osservazione un po' volevo fare dai discorsi che sono emersi, cioè anche perché noi siamo in Italia, quindi non siamo in Inghilterra o a Londra, per meglio dire, ma non siamo neppure in Iran, noi siamo nel centro del Mediterraneo. abbiamo una teocrazia molto forte nel nostro paese, quindi il nostro destino sarebbe quello di essere le vittime, sostanzialmente le vittime da liberare, anche se poi ci illudiamo di essere i liberatori e le liberatrici. Di fatto non è così, visto le condizioni di questo paese. Un esempio secondo me è stato molto chiaro al Pride di Roma dello scorso anno, a cui noi non abbiamo partecipato. Chi erano i portavoce? Erano le vittime, i picchiati e le picchiate, e quelle piacevano pure ad Alemanno. Cioè la vittima è un soggetto trasversale, perché chiunque detenga l'egemonia la può utilizzare. Se non accettiamo questo ruolo di vittime, ne abbiamo pronto un altro, che è quello del terrorista, della terrorista. Credo che facciamo breccia, fra l'altro, in questi anni molti tipi di attacco ha subito da questo punto di vista. Siamo i rivoluzionari pericolosi, abbiamo delle pratiche tristi e maschiliste, siamo esattamente come il terrorista supposto, cioè vale a dire uno che non ha la pelle bianca come quello accanto, che sbarca ora all'aeroporto di Fiumicino, è un terrorista per il colore della pelle, perché ha una borsa in mano. Facciamo breccia ha giocato un po' questo ruolo. Abbiamo cercato pure di sottrarci, perché non siamo terroristi e terroriste, o meglio, siamo coloro che rifiutano il terrorismo fatto sulla nostra pelle. Ora non dite che stiamo noi a essere i terroristi e le terroriste, però è quello che succede se noi le andiamo a vedere a livello globale, con determinate popolazioni, con determinate aree del pianeta, con determinate aree del movimento. Forse questo dovremmo cercare anche di cogliere, perché noi ci posizioniamo in un certo posto, anche perché siamo posizionati lì da altre e da altre. Se non sei bianco, sei terrorista. Se rifiutiamo un pezzo almeno della nostra bianchezza, quel pezzo così deteriore, immediatamente scuriamo la nostra pelle e veniamo ascritta alle categorie che toccano a chi non è abbastanza bianco. È un discorso patocchio così, ma nel convegno non sarà così come lo sto dicendo io. Spero che riusciremo ad articolarlo meglio.
Va benissimo, allora un saluto a Titti e Graziella e un invito chiaramente rinnovato alla festa di stasera e al convegno di domani. Ciao ciao.